Quindi io sono Anna Kerchi, sono nata a Torino il 15 gennaio del 1924. Poi ho vissuto nelle Langhe fino all'arresto. Noi eravamo contadini. Sono stata arrestata dai tedeschi e sono stata arrestata il 19 marzo del 1944. Mi portarono, sono stata arrestata naturalmente nelle Langhe perché io ero partigiana combattente. Perché partigiana combattente? Prima ero staffetta, ma al 7 gennaio del 44 i tedeschi sono venuti e hanno bruciato la nostra casa. Allora io sono riuscita a fuggire, malgrado tutto è rimasta mia mamma nelle sue mani, ma insomma gli è andata ancora abbastanza bene. L'hanno portata via anche lei, l'hanno portata ad Asti, perché l'hanno messa a confronto con un capitano degli Alpini che abitava a Cassinasco, e questo lavorava con la resistenza ma da casa. Infatti quando c'erano delle riunioni venivano a casa nostra, si trovavano, tant'è vero che la casa è stata bruciata perché secondo loro, ma era vero però, secondo loro era il covo dei ribelli. E allora i fascisti del paese hanno insistito coi tedeschi con ben 5 lettere, che io poi ho visto e dirò come le ho viste. L'ultima di queste lettere c'era scritto che se non il comandante della piazza di Asti, tedesco, se non prendeva provvedimenti, si sarebbero rivolti ad altri comandi. Allora questo in certo quel senso è stato obbligato a farlo, perché forse, ma magari l'avrebbe fatto, ma comunque è stato obbligato da queste parole. Allora sono venuti su, accompagnati dai repubblichini, e come ho detto, prima hanno razziato tutto quello che hanno potuto, c'erano 5 camion, li hanno riempiti di tutto, biancheria, grano, mais, le bestie. Noi avevamo i buoi, avevamo una mucca che aveva 2 vitellini, li allattava, avevamo un cavallo, hanno portato via tutto. Il cavallo non voleva salire sul camion, hanno fatto di tutto, non è salito per niente. E allora un italiano, un repubblichino, ha detto al tedesco che parlava italiano: facciamo che ucciderlo e lo portiamo via morto. E mia mamma non se l'è sentita di vedere a fucilare sta bestia, perché per noi quel cavallo era un po', era un emblema, era anziano questo cavallo, però le mancava solo la parola. Allora mia mamma le ha detto: no, no, dice, non uccidetele, ci penso io. Allora lei è salita sul camion, poi si è girata, il cavallo si chiamava Torrido, e lei le dice: Torrido, dai, vieni. E allora lui adagio adagio è salito su, con grande stupore dei tedeschi, perché loro hanno fatto di tutto per farlo salire e non è salito. Lei è salita con 3 parole e il cavallo è salito, poi è andato da lei e col muso l'ha, come dire, sono qui. Ecco, quella è la storia del nostro cavallo. Poi l'hanno portata ad Asti e l'hanno messa a confronto con questo capitano degli Alpini, perché lo sapevano che facevano le riunioni a casa nostra, ma lei doveva riconoscerlo. E mi ha detto poi, quando sono tornata dal campo di sterminio, questo capitano mi ha detto, Novello si chiamava questo capitano, mi ha detto, dice, credimi che quando ho visto tua mamma entrare in quella camera mi si è era gelato il sangue nelle vene, perché conoscendo tua mamma, la sua lealtà, la sua... questa qui dice la verità. Invece dice che quando è entrata i tedeschi le hanno detto, sempre questo tedesco che parlava italiano, le ha detto, allora questo signore quante volte è venuto a casa sua? Lei dice che l'ha guardato bene e poi ha detto, io a casa mia non l'ho mai visto, perché se viene uno a casa mia, io la mia testa è una macchina fotografica, lei ha detto. Io lo ricordo, non lo dimentico. Però questo qui non è mai venuto, io non l'ho mai visto. Mi ha detto sto capitano, dice io, dice non so cosa avrei fatto a tua mamma dalla gioia, dice perché non mi sarei aspettato, conoscendola, non mi sarei aspettato quello. Comunque, fatto quello, lei è stata portata ad Alessandria. Ma anziché metterla in prigione, l'hanno messa nella caserma dei carabinieri. E questi carabinieri le facevano pelare le patate, le facevano, insomma, fare quei lavoretti della cucina. E quando è venuta a casa ha detto, dice, oh ma mi trattavano bene, erano bravi, mi chiamavano tutti nonnina. Se non che, bruciata la casa, io sono riuscita a fuggire. E naturalmente sono andata a chiamare i partigiani, ma quando siamo arrivati su, loro erano a Santo Stefano Belbo. E quando c'era necessità di una riunione per partire, suonavano le campane e tutti si trovavano in piazza. Ma siamo arrivati su, la casa bruciava e i camion erano già partiti. Abbiamo visto l'ultimo camion dove c'erano le bestie e c'era mia mamma sopra. Allora il comandante partigiano Poli, lui e il padre, erano in due, padre e figlio, ha detto, dice, non possiamo sparare perché se spariamo la prima a andarci di mezzo è lei. E così l'hanno portata via. E da quel momento io ho cessato di fare la staffetta. E certo, avrei trovato chi mi dava ospitalità, ma voleva dire rovinare anche loro. Allora appunto il comandante partigiano, sia il figlio che il padre, hanno detto no, dice, tu adesso vieni con noi. E là c'era già mio fratello, quello che poi è stato fucilato, perché mio fratello era a casa in convalescenza. L'avevano richiamato, era del 20, l'avevano richiamato e l'avevano mandato Albania, e lì si è preso la malaria, dopo varie peripezie l'hanno rimpatriato a Civitavecchia, poi da Civitavecchia l'hanno portato all'ospedale militare di Roma, e di lì l'hanno poi mandato a casa in convalescenza. Lui doveva presentarsi all'ospedale militare di Roma il 12 di settembre del 1943. All'8 settembre è venuto fuori quello che è venuto fuori. E lui non si è più presentato. Ha fatto tutta la pratica per il viaggio, il biglietto per il viaggio, ha fatto tutto per partire, ma poi è partito, ma ha preso un'altra strada ed è andato in montagna. Perciò lui era considerato un disertore da quelli che comandavano allora. E allora io, il comandante partigiano ha detto, vieni con noi, perdiamo una valida staffetta, ma non possiamo fare diversamente, non possiamo abbandonarti lì. Allora, naturalmente, ecco perché sono diventata partigiana combattente. Non è stato facile per me, perché ho dovuto imparare tutto, prima di tutto dovevo imparare ad operare le armi, che io avevo una paura matta delle armi. Ma purtroppo quando si è lì bisogna fare anche quello. Ho imparato a fare l'infermiera, che non l'avevo mai fatta, bisognava curare anche i feriti, perché ogni tanto c'era qualcuno che restava ferito. Il dottore veniva, sì, ma poi bisognava... E lì ho imparato anche... Ma è durato troppo poco. Durato troppo poco perché al 19 marzo del 1944 c'era un rastrellamento in atto. Sono stata arrestata dai tedeschi. Mi hanno messo in una prigione lì di fortuna.
Scusa Anna, dove ti hanno arrestata?
Mi hanno arrestata nelle Langhe, vicino tra Carù e Doliani. Allora mi hanno tenuto una notte in questa prigione di fortuna, era un magazzino di tutti pali dritti, lunghi, penso che fossero pali della luce, perché allora i pali erano di legno, non di ferro come sono adesso, e anzi c'era un tedesco dentro questa prigione, l'hanno fatto uscire, lui tutto felice, e sono entrata io. Al mattino presto bussano la porta, dovevo prepararmi, vestirmi, che io non mi ero nemmeno svestita, andare a Torino, mi dicono, e io ero pronta perché non avevo niente, non mi ero svestita, ho passato tutta la notte seduta su quella branda con una coperta a spalle, perché era marzo e faceva ancora freddo, e una coperta, c'erano due coperte, una me la sono sviluppata attorno alle gambe e sono stata tutta la notte così. E dirò che a un certo punto ho visto su quei pali, visto una bestia, ho detto, oh, guarda, c'è un gatto. Beh, ho la compagnia di un gatto. E poi guardando bene non era un gatto, era un topo. Ma un topo, questa fatta, grosso. E allora io avevo paura di quel topo, perché grosso così non ne avevo mai visto. E dico, se questo qui gli salta il ticchio di saltare. Ecco perché sono stata anche tutta la notte seduta. Io guardavo lui guardava me, lui non si è mosso, io neanche. Al mattino, quando mi hanno bussato la porta, io ho messo le coperte da una parte e ero pronta, perché no. Mi portano al treno e non mi ricordo più dove. Mi sembra tanto Alba, però non sono sicura dove mi hanno portata per prendere il treno. Non sono sicura, perché Alba è grande e io so che siamo entrati in una stazione che non era tanto grande, ma non me lo ricordo più. Siamo entrati in questa stazione, abbiamo preso il treno e siamo arrivati a Torino, alla stazione Porta Nuova. Prima di portarmi in carcere, alle 9, in Corso Vittorio 27, mi hanno portato all'Albergo Nazionale. E lì c'era il famoso capitano Smith, che a vederlo ti sembrava una persona gentile, una persona per bene, appena incominciato a parlare, tuttora. E io ho detto, beh, non sono poi tutti come crediamo noi, io ho pensato. Ma mi sono ravveduta subito perché quando non ho risposto alla domanda che lui mi ha fatto, come voleva lui, e lì ha incominciato a diventare burbero, a diventare quello che veramente era, ecco, tutto lì.
Scusa Anna, lì all'Albergo Nazionale era sede di che cosa? E di che cos'era sede lì all'Albergo Nazionale? C'era la sede di che cosa?
Della SS, il Comando Territoriale di Torino della SS. E allora, cosa volevano sapere? Volevano sapere da me dove erano state nascoste delle armi. Noi avevamo ricevuto due lanci, cioè uno, ma due paracaduti erano, no? Con delle armi. Perché con noi c'era un comandante inglese, che mio marito l'ha scortato poi fino a Cortemiglia. Come si chiamava già? Pensare che ho uno scritto di mio marito a casa che parla appunto di questo comandante inglese che era riuscito a salvarsi per mettersi in contatto
la radio.
Sì, la radiotrasmittente, ecco, bravo. La radiotrasmittente. E tramite questa radiotrasmittente si è messo in contatto, adesso non so con chi, e sono arrivati questi due lanci di armi. Però questi lanci sono arrivati che c'era già il rastrellamento in atto. Allora cosa è successo? È successo che queste armi bisognava scartarle, bisognava montarle, ci voleva del tempo, e tempo non ce n'era. Allora, con l'aiuto di un contadino, e qui vorrei dire due parole sui contadini, dice, qualcuno ha detto che i contadini erano egoisti, non ci aiutavano, non è vero. I contadini ti aiutavano. Certo, avevano paura, perché vedevano che per un non nulla le bruciavano la casa. Chi non aveva paura? Tutti avevano paura. Però, nel loro piccolo e nella loro possibilità, siamo sempre stati aiutati. Allora, tramite questo contadino, che aveva un cunicolo sotto un terrapieno, dove loro mettono le robe per lavorare la campagna, la zappa, la vanga, il badile, tutte quelle robe per non portarsele a casa tutte le sere, li mettevano dentro. Allora, lui ha detto, dice, se volete possiamo metterle là, poi mettiamo, c'erano delle fascine di legno già assecchite, cioè, mettiamo quelle fascine davanti, figura che è tanto tempo che sono lì, dice, speriamo di salvarle, e così hanno fatto. Loro volevano sapere da me dove erano state messe queste armi, e io ho detto, non lo so, io ero lì. Però ero in un altro gruppo, non potevo dire che le armi non erano arrivate, perché? Perché hanno portato via le armi, le hanno nascoste, però i paracaduti sono rimasti lì. E il contadino, le hanno detto al contadino, se vuoi prendere i paracaduti, perché poi la stoffa del paracaduto era una stoffa bella, una stoffa, e lui ha detto no, perché se vengono in casa a farmi una perquisizione mi trovano quello, e li ha lasciati lì. Perciò loro sono arrivati, hanno trovato i paracaduti. Io non potevo negare questo. Loro dicevo, sì, le armi so che sono arrivate, però dove le hanno messe non lo so, perché io ero in un altro gruppo. E ho sempre sostenuto quello. Ma il capitano Smith non ha digerito tanto quello, perché... E allora, niente... Lui voleva sapere dove erano queste armi, io gli ho detto non lo so, perché non è. E lì non è che è stato tanto gentile, perché aveva dei metodi abbastanza... Ma più che botte, lui adoperava i suoi mezzi, era ben attrezzato, metteva anche le matite in mezzo alle dita, poi serrava le dita in mezzo alla morsa, quella morsa ce l'aveva appesa alla scrivania, e stringevano le dita in mezzo a questa morsa con le matite dentro, tanto che le unghie sanguinavano, eh. Aveva quei metodi lì, per quello che ho detto, subito sembrava gentile, ma poi ha messo fuori le sue bravure. E lì sono stata tutto il giorno, a mezzogiorno loro sono andati a mangiare, mi hanno messo in un corridoio, lì c'era già una persona anziana, un uomo anziano e un ragazzo. Il ragazzo era tutto euforico perché dovevano misurarle una camicia rossa. Se quella camicia rossa andava bene, lo fucilavano. Se non le andava bene, lo lasciavano uscire. Ma lui sapeva che quella camicia non le andava bene, non era sua, lui lo sapeva. Allora era felice perché dice, mi lasciano uscire, perché non mi va bene, lo so già. Lì hanno portato da mangiare, portato della roba che io non avevo mai mangiato. Io a dir la verità fino a quel momento la fame non l'avevo provata, perché in campagna non avevamo la farina, avevamo la nostra roba, non avevamo la tessera. Però, e allora avendo la nostra... anche polenta e minestra, ma noi la fame e il pane lo facevamo noi, di modo che la fame non l'avevo ancora provata. E allora ho detto subito, poi hanno portato un piatto di tutti i pezzettini di quel pane nero dei tedeschi, e quel signore più anziano si è messo a fare tre parti, no? Uno a te, uno a me, un te, uno a me. E io alla fine ho detto, io quella minestra lì non la mangio, e quel pane lì neanche mangiatelo. E lui mi guarda, mi fa, ma sei sicura? Ho detto, no, io non mangio quella porcheria lì di sicuro. Mi ricordo sempre che questo signore anziano mi ha detto, se hai la disgrazia di stare 4 mesi qui dentro, come ci sono io, mangerai quello e altro. Beh, sarà, dico, quando sarà ora mangerò anch'io, però in questo momento non mi va giù quella roba. Sei sicura? Sì. E loro hanno fatto 2 parti, sia del pane che di quel gris, lo chiamavano. Lo tiravi su, faceva le bave, solo a vederlo faceva schifo. Poi ne avessimo avuto, eh? Beh, quello che non sa, ecco tutto lì. Alla sera mi portano in carcere nella cella 22. Lì trovo 3 donne, io facevo 4. C'era la De Angeli, Marconi Ines, che adesso è mancata, che è la mamma di quel partigiano che c'è la lapide vicino al corso, Mirko De Angeli, era sua mamma, ed era con me. Padre e figlio erano con me nelle Langhe, che poi il padre è stato venduto ai tedeschi dal nostro famoso comandante Davide, che ha tradito. L'ha venduto ai tedeschi, cioè ha detto ai tedeschi che era un ebreo, che lui era, De Angeli era ebreo, per 100.000 lire. Sì, allora 100.000 lire erano soldi, ma vendere una persona, noi lo stimavamo, credevamo che era una persona, e invece purtroppo abbiamo dovuto constatare che era un traditore. Allora, finita la giornata, vado in cella e trovo queste 3 donne, la De Angeli, Marconi Ines, lei si chiamava, poi c'era una certa Margot, che non l'hanno mandata in Germania, l'hanno poi lasciata uscire, era una ballerina, cioè che le avevano fatto la spia, che lei aiutava i partigiani, ma lei dice, io non è vero, non l'avessi fatto almeno, ma non l'ho mai fatto, solo che una era gelosa, perché lei riusciva bene nei suoi balli, quella là no, e allora, ecco, sempre le solite storie lì. Comunque non l'hanno mandata in Germania. Poi c'era un'ebrea, una certa Levi, ma il nome non lo ricordo più, una persona anziana. E verso al 10 o 12 di aprile, adesso non ricordo più bene, è arrivata la Lidia Rolfi. Così eravamo in 4. Le 2 più anziane dormivano nelle 2 brande che c'erano, che al mattino si tiravano su per avere più spazio nella cella, e alla sera si tiravano giù. Allora le 2 più anziane dormivano e le altre dormivamo per terra perché non c'era posto. Adesso si lamentano che sono, anche allora, però nessuno è intervenuto per noi. Beh, non facciamo commenti su quello, è un altro argomento. E siamo state, poi io per un mese consecutivo, tutti i giorni venivo presa al mattino, portata all'albergo nazionale e riportata indietro alla sera. Quel giorno mi hanno dato da mangiare a mezzogiorno perché le carceri non sapevano ancora del mio arrivo. Ma quando poi tutti i giorni venivano a prendermi, sapevo che loro dovevano mettermi via il mangiare. E io arrivavo, poi era tutto freddo per cenare. E là non mi davano più niente, da mangiare non me ne davano, a mezzogiorno loro andavano a mangiare, ma io stavo là nel corridoio e non mi davano niente. Allora, per un mese, la solita storia, entravo dentro e il capitano Smith insisteva su quello e io insistevo sulla mia tesi. Ho sempre detto, non lo so. Non ero lì, non ero presente, non so dove l'hanno messa. Ha adoperato tutti i mezzi, persino la scossa elettrica mi ha dato. C'era una sedia di ferro, come c'era una volta negli ospedali, quelle sedie con i braccioli, no? Vicino a questa sedia, a una gamba, hanno messo una presa. Era il mese di marzo, faceva ancora freddo, e lui aveva una stufa elettrica dentro l'ufficio. E aveva l'interprete, che era un ragazzino, era un ebreo, parlava il tedesco, e l'hanno tenuto lì, la famiglia l'hanno mandata via. Lui l'hanno tenuto lì, le facevano fare da interprete. E le faceva fare quel lavoro lì. Staccava la spina dalla stufa e toccava il gambo ma appena toccato che già mi dava, finché un bel giorno si vede che l'ha lasciato un attimo di più, io sono svenuta e sono andata per terra, si vede che ho battuto la testa in qualche posto, perché quando mi sono ripresa ero tutta bagnata, si vede che mi hanno buttato acqua addosso per farmi rinvenire, e avevo già un cerotto sulla testa che sanguinavo. Da quel giorno non sono più venuti a prendermi. Io ho continuato a stare in carcere, andavo a prendere l'ora di aria, perché ci davano un'ora di aria al giorno, e lì ho cominciato a conoscere i miei compagni, perché prima io conoscevo solo quelle che erano in cella con me, perché mi portavano all'albergo nazionale e lì non vedevo nessuno, arrivavo la sera e lì incominciato. Solo che anche lì è durato poco. Perché? Perché al 30 giugno, sempre del 1944, sono arrivati i tedeschi e hanno detto che ci portavano in Germania a lavorare, ma noi non avevamo mai sentito parlare dei campi di sterminio. Mai nessuno aveva parlato di quello, perché c'erano solo le persone autolocate che sapevano, gli altri non sapevano niente. Allora, e nella notte sono venuti. E allora da quel giorno io non sono più andata. Non mi hanno più portato all'albergo nazionale e ho fatto la vita con gli altri, la vita del carcere, diciamo, no? Che certamente era diversa da quella che avevo fatto fino a quel giorno. Al 29 di giugno i tedeschi ci dicono che ci portano in Germania e nella notte sono venuti, ci hanno chiamati sotto, c'era anche lei. Eravamo in 14, ci hanno caricate su un camion, ci hanno portati a Porta Nuova. Porta Nuova c'era già la tradotta pronta, tradotta, sì, loro la chiamavano tradotta, era poi un treno, un carri bestiami. Noi eravamo solo in 14, ci hanno chiuso dentro questo carro a bestiami e siamo stati lì tutto il giorno a aspettare gli avvenimenti. Intanto si sentiva sbraitare, si sentiva e non si capiva niente di quello che stava succedendo, perché noi eravamo chiusi dentro, c'era solo quel piccolo sportello là sopra che bisognava farsi la scala per salire sopra, e finalmente poi alla sera il treno è partito. Intanto si fermava perché non si sa. Si vede che avevano paura di trovare qualcosa sui binari, insomma, sospettavano chi è la coscienza sporca, sospetta sempre degli altri, no? E allora Poi finalmente siamo arrivati a Innsbruck. A Innsbruck ci hanno fatti scendere dal treno, gli uomini da una parte, perché noi eravamo in 14 donne chiuse in un vagone, ma poi c'erano 280 uomini chiusi in altri vagoni, che loro erano stipati così. Certi vagoni dice che non li hanno nemmeno potuti chiudere perché non riuscivano. E allora c'erano i tedeschi sulla porta del vagone che sorvegliavano questi uomini che non scappassero. Perché qualcuno era riuscito a scappare. Arriviamo lì a Innsbruck, ci fanno scendere tutti. Il nostro vagone viene preso e viene... Allora, il nostro vagone è stato agganciato a un treno, un treno normale, un treno che andava a Berlino. Nel frattempo ci hanno dato una scodella di quel gris che faceva le bave, che io non avevo mangiato in carcere, ma lì l'ho mangiato. Era già buono, a chi si faceva le bave? Poi ci hanno fatti di nuovo salire sul nostro vagone. Gli uomini li hanno smistati, ma noi non c'eravamo più, li hanno smistati, chi è a Dachau, chi è a Mauthausen, chi insomma negli altri campi. Noi ci hanno fatti salire di nuovo sul nostro vagone bestiame e siamo andati fino a Berlino. Berlino ci hanno fatti scendere, abbiamo attraversato nei sotterranei tutta la stazione di Berlino, che la stazione di Berlino è grandissima. Allora non era ancora tutta bombardata, come era poi alla fine della guerra. E ci hanno portato in una stazione dove c'era un treno locale. Ci hanno fatti salire su questo treno locale e finalmente non eravamo più in un vagone a bestiame, carro bestiame, ma eravamo in un vagone normale. Di terza categoria o forse era anche di quarta, non lo so, comunque era un vagone normale, c'era la gente che saliva perché era presto e si vede che andavano a lavorare e noi ci hanno sistemato, eravamo in 14, ci hanno sistemato in due scompartimenti, loro erano in due che ci accompagnavano, ci hanno sistemati lì e c'era uno per porta di questo scompartimento che ci guardavano, perciò la gente che saliva vedeva, capiva, doveva capire che eravamo delle prigioniere perché c'era un tedesco sulla porta che ci sorvegliava, quello voleva dire e poi magari non eravamo le prime, perciò e lì devo dire che è stata abbiamo provato la prima delusione della Germania dei campi di sterminio. Perché questa gente saliva o non ti degnava di uno sguardo, ma se ti degnava di uno sguardo era uno sguardo cattivo, uno sguardo... Tanto che a noi ci ha obbligati proprio a dire questi sono tedeschi, questi, perché avevano proprio la... E questo treno è partito... Non abbiamo viaggiato tanto, non so, mezz'ora o che, non lo so di preciso. Siamo arrivati in una piccola stazioncina che era la stazione di Fürstenberg. Fürstenberg è una bella cittadina, io l'ho vista dopo, È una bella cittadina, una cittadina... E ha questa... c'è ancora adesso, la stazione è ancora adesso... tale e quale come allora, brutta, tutto arrugginito, tale e quale come allora. Ci hanno fatti scendere e lì a piedi ci hanno portate al campo. C'era una bella strada asfaltata, a un certo punto abbiamo avuto una visione bellissima, da una parte, dalla parte destra c'era il lago, alla sinistra c'erano tutte villette, una più bella dell'altra, piene, eravamo poi alla fine di giugno, il primo luglio, piene di fiori, uno più bello dell'altro. Sembrava che avessero fatto una gara chi aveva la finestra e il balcone più bello degli altri. vista, tanto era bello a vedere, tanto che noi, ingenue, non sapevamo dove andavamo, cioè sapevamo che andavamo a lavorare, ma... E abbiamo detto, guarda in che bel posto ci hanno portato.
No, ti dicevo di guardarne.
Ah. Guarda in che bel posto ci hanno portati. E quella visione dopo un po' è sparita. Ci siamo trovati davanti a un muro altissimo, nero, brutto. Abbiamo detto, parla qua, che fabbrica brutta è questa? Non possono dare un po' di bianco? Con tutto il bello che abbiamo avuto fino adesso, vediamo qui uno... Lì c'era una sbarra come i passaggi a livello. Hanno alzato questa sbarra, ci hanno fatto entrare. I due tedeschi che ci accompagnavano sono entrati negli uffici, hanno consegnato la loro cartella con tutti i nostri documenti dentro, poi sono spariti, non li abbiamo più visti. Tanto che anche lì siamo stati ingenui, perché appunto perché non sapevamo niente. Abbiamo detto, guarda che maleducati quei due, sono andati via, non ci hanno neanche salutati. Durante il tragitto su questa strada asfaltata, bellissima, avevamo una compagna, la Carletti Cesarina, la cosiddetta nonna Mao, la chiamavano dopo. Aveva due valigie, ma grosse, piene zeppe, perché i tedeschi avevano detto a sua mamma di procurarle tanta roba di lana perché dove andava faceva freddo. Effettivamente era una zona fredda perché al mese di luglio, il mattino alle 7 quando si andava all'appello, si batteva i denti, faceva freddo. Si batteva i denti un po' per la paura, diciamolo pure, ma si batteva anche i denti per il freddo, perché è una zona, tanto è vero che la chiamano la piccola Siberia, quella zona lì, perché è proprio una zona fredda. Allora, ci hanno fatto entrare. Lungo questo percorso, lei chiede a questi due tedeschi che l'avessero aiutata a portare queste valigie. Figuriamoci, loro che sapevano cosa c'era in quelle villette, eccetera, se... No, no, non lo facevano, ma non lo facevano anche per loro, perché... Allora lei si è arrabbiata, dice, ah sì, non mi aiutate, e io le metto qui e non mi muovo più. Ha messo quelle due valigie in mezzo alla strada, si è seduta sopra. Noi cercare di convincerla, dai vieni, ti aiutiamo noi, perché andavamo incontro all'incognita e non sapevamo cosa poteva succederci. Lei niente ha fatto, sono loro che mi devono aiutare. A un certo punto, da una di queste villette viene fuori, si apre una finestra, viene fuori una che si mette a sbraitare in tedesco, quello che diceva per noi era tabù perché non capivamo il tedesco, e ha sbraitato finché ha uno. Finito lei, ha incominciato la nostra compagna, la Carletti. Tutto quello che le è venuto in mente, tutto quello che si può dire di brutto, dico di brutto, a una persona, lei gliel'ha detto. Alla fine noi, insomma, l'abbiamo strappato quelle valigie, l'abbiamo tirata finché l'abbiamo fatta partire e siamo arrivati lì. Loro hanno consegnato i documenti, poi se ne sono andati, ci hanno fatto entrare là nel piazzale. Quando siamo lì, vediamo a un certo punto una carabiniera che arriva, una vestita in divisa, in mano da una parte aveva la bustina, dall'altra aveva il frustino, entra tutta marzialmente, entra dentro e non si sbaglia, va a beccare la Carletti. Era riconoscibile perché aveva dei bei capelli neri ed era pettinata alla Rita Hayworth con quell'onda, perciò era riconoscibile, non si è sbagliata, è andata, l'ha presa, l'ha tirata fuori, quelle che non ha voluto gliela ha cambiate, poi l'ha presa subito, l'ha portata dentro, ha aperto una porta, l'ha portata dentro e lì dice che l'hanno di nuovo picchiata, eccetera, e poi le hanno tagliato i capelli. Quando è uscita fuori, Noi siamo rimaste stupefatte a vederla, la testa sotto i capelli neri e ancora più bianca, quella testa tutta bianca così. Poi lei aveva i zigomi grossi, no? Aveva una faccia, era una bella donna, però fatta, diciamo, con quella testa pelata. E io ho avuto, non so perché mi è venuto quello, gliel'ho detto e non me l'ha mai perdonato. Quando era arrabbiata me lo rinfacciava sempre. Come l'ho vista le ho detto, si chiamava Cesarina, ma noi la chiamavamo Cesi per fare più in fretta, no? Cesi, ho detto, sembri al Duce. Non gliel'avessi mai detto. Ho fatto male a dirle quello, questo lo so, ma mi è venuto così spontaneo a vedere quella... Ho visto la testa più grossa del solito, con la testa pelata, che... C'era che poi il giorno dopo l'hanno fatto a noi, perciò... Comunque, quando il giorno dopo, perché poi ci ha fatto fare tutto il giorno lì, lungo quel muro, sotto sole perché c'era una giornata come fosse oggi, tutto il giorno là sotto quel sole cocente, alla sera quando già veniva buio, hanno aperto una porta e ci hanno fatto entrare dentro. Ma non abbiamo visto cosa c'era lì dentro, perché era già buio, non c'era luce. Ci hanno fatto entrare e poi hanno chiuso la porta e ci hanno lasciate lì. Abbiamo capito che era una doccia perché c'erano le pedane ed erano bagnate. Allora ci siamo rannicchiate tutte in un angolo e abbiamo cercato di stare vicino una con l'altra, piene di paura perché non sapevamo cosa succedeva. Durante la notte abbiamo sentito di nuovo un fracasso della malora, è arrivata altra gente, sono arrivate altre donne, hanno aperto quella porta, le hanno fatte entrare, noi non capivamo una parola, l'unica parola che capivamo quando chiamavano mamma, mamma è una parola internazionale, allora... Poi abbiamo saputo poi al mattino che erano russe, 540 russe, tutte in fila, il giorno dopo, tutto in fila lungo quel muro, e lì, una per una, si andava dentro. Noi l'abbiamo definita l'immatricolazione quella, perché... E allora lì tagliavano i capelli, guardavano se avevi i pidocchi, poi ti passavano la visita, una visita schifosa. Sputavano per terra, erano una cosa, insomma noi non eravamo abituate a quelle cose lì, una volta era tutto diverso, ma poi anche fosse adesso essere trattati come ci hanno trattati allora sarebbe sempre schifoso lo stesso, Poi più avanti c'era la parrucchiera, avevamo anche la parrucchiera, no? Tagliava i capelli, poi c'era la disinfezione. La disinfezione era, ma erano sempre deportati che facevano quei lavori lì, Non erano tedeschi, deportati, col triangolo rosso anche. Cosa facevano? Aveva sto secchio, dentro il secchio c'era un pennello e un liquido, che te lo passavano dalla testa ai piedi, che bruciava, e una delle prime, non so se deve essere l'Angione o Irma, di Biella, che non lo sapeva, e non ha chiuso gli occhi, gli è andato negli occhi. Quello era creolina, puzzolente che non finiva mai, gli è andata negli occhi, ha avuto problemi per un po' di giorni, perché quello brucia, può anche rovinarti gli occhi. Allora, sapendo quello, quando si entrava, l'unica cosa, si cercava di tenere gli occhi e la bocca chiusa per evitare che... Finita la disinfezione c'era poi la vestizione. Allora, perché ho dimenticato di dire che tutto il giorno mentre siamo stati lì lungo quel muro ci hanno fatto spogliare, ci hanno fatto togliere tutto quello che avevamo addosso, piegare tutto per bene, mettere tutto ammucchiato vicino a quel muro, con per ultimo le scarpe sopra perché questo mucchio non andasse per terra, non... E noi siamo rimaste nude. Allora alla fine ci hanno vestite, ci hanno dato... Noi siamo ancora state fortunate che ci hanno dato un vestito di quei vestiti rigati, tipo quella bandiera.
quando sei entrata nel campo, hai visto se sul campo c'era una scritta, c'era un nome del campo?
No, no, non abbiamo visto niente. Scritte non ce n'erano, c'era soltanto quella sbarra come c'è il passaggio a livello.
E il nome del campo, quando l'hai scoperto?
L'abbiamo scoperto quando già eravamo là in quarantena, chiamiamola, che poi non era quarantena, comunque quando eravamo in quarantena, che continuavamo a chiedere, ma cos'è questo, cos'è una fabbrica, cos'è? E allora c'era una professoressa greca, una bravissima persona, parlava molto bene l'italiano, parlava il tedesco, e questa ci ha salvati tante volte dalle botte, perché quando ti chiamavano, ti chiamava col numero, ma lo chiamavano in tedesco, e tu che non capivi il tedesco, non uscivi, e allora erano botte. Allora lei, hanno chiamato il tuo numero, esci fuori, rispondi. Ma nomi, io non mi ricordo, io non ho visto nessun nome quando siamo entrati. Abbiamo visto solo quella sbarra che si è alzata e ci hanno fatto entrare su quella piazzale. Il nome del campo l'abbiamo saputo dopo.
E l'hai saputo, il campo era?
Ravensbrück. Allora, per noi Ravensbrück aveva un nome insignificante, perché non sapevamo cosa voleva dire. Sarà che Ravensbrück vuol dire in tedesco ponte dei corvi. Ma noi non lo sapevamo questo, eh? Abbiamo saputo poi in seguito. Abbiamo avuto delle lezioni, e abbiamo imparato tante cose. Abbiamo passato cose brutte, bruttissime, ma abbiamo avuto anche delle cose belle, perché soprattutto si è creata in mezzo a noi la solidarietà. La solidarietà, io oserei dire, ma so, forse dico una cosa di troppo, la solidarietà è stato il 50%, è stato il 50% di aiuto per la sopravvivenza, la solidarietà, che poi quella solidarietà non era, cioè chi ti dava solidarietà non è che ti dava un pezzo di pane o che ti dava, perché non poteva darcelo, non c'è. Però era l'aiuto morale che tu ricevevi da quelle compagne più anziane di te, che noi eravamo giovani, lei aveva 16 anni, io ne avevo quasi 20, ma eravamo giovani e inesperte. Noi credevamo di sapere tutto. Io, insomma, credevo con la casa bruciata, sono andata nei partigiani, ho imparato a fare questo, credevo di sapere tutto, ma quando sono arrivata là ho capito che non sapevo proprio niente, che dovevo incominciare da capo. E non era facile, perché incominciare a lottare contro queste belve umane non era facile. Le nostre compagne più anziane, sua sorella, la un giorno Irma, la Beltrando Lucia, che erano tutte persone anziane e che avevano un'altra esperienza della vita, vuoi sia familiare che politica. Allora cercavano di insegnare a noi il modo in cui si doveva agire per sopravvivere, perché per loro il capo essenziale era sopravvivere, ritornare, raccontare al mondo quello che succedeva là dentro, perché succedevano delle cose talmente inverosimili che ancora oggi, a parte che quelli che non vogliono capire oggi è perché non vogliono, non che non riescono, ma ancora oggi io a volte mi trovo a domandarmi, ma come facevano delle persone che si dicevano umane a fare quello che facevano ad altre persone umane? Come facevano? Eppure lo facevano. C'erano le capò. Le capò chi erano? A parte che erano avanti di galera, erano persone che avevano tolto dalla galera, galera vita, ergastolo. Perciò quando uno prende un ergastolo non ha rubato una gallina, ha fatto qualcosa di peggio. Ebbene, hanno tolto dalle galere tutta questa gente uomini e donne, gli hanno dato il potere di fare quello che facevano a noi. Questa gente aveva il potere nelle mani di farti vivere, farti morire come e quando volevano loro. E quando ti picchiavano, godevano se tu soffrivi. Ecco perché le nostre compagne ci dicevano: quando ti picchiano non gridare, tanto il male lo senti lo stesso. Ma uno non è che grida perché, ma uno il grido gli viene spontaneo perché senti male e gridi. Loro dicevano: non gridare. Ma non era facile a fare quello. Ed avevano ragione, perché se tu non gridavi, loro non vedevano, non avevano la soddisfazione di vederti soffrire, e allora smettevano prima. Se invece tu gridavi, voleva dire che tu soffrivi, loro erano talmente contente di vederti soffrire che continuavano a picchiare a sangue. Io ricordo, sono arrivate un giorno tre suore, erano vestite come noi, noi abbiamo poi saputo che erano suore perché erano francesi queste tre suore. Due erano anziane, non so, avranno avuto circa 80 anni più o meno, adesso là eravamo tutte così malmesse che a dire l'età era difficile da poter indovinare. Arrivano due anziane e una era giovane, avrà avuto 30-32 anni, ma era minutina, era piccola, era magrolina. Dice che gestivano un asilo nido e in questo asilo nido c'erano tutti i bambini, in Francia, no? Tutti i bambini, figli di partigiani, di maquis, in Francia si dice maquis, che avevano bambini e loro li prendevano questi bambini e li guardavano, li gestivano, insomma. Tedeschi sono venuti a saperlo. Loro hanno avuto una spiata che i tedeschi sarebbero venuti su e avrebbero preso loro e tutti i bambini. Hanno fatto in tempo a far sparire i bambini, però loro sono rimaste lì e i tedeschi sono arrivati, ma i bambini non c'erano più. Loro hanno chiesto dove erano i bambini. Ah, dice, li avevamo qui provvisori, ma adesso i genitori sono venuti a prenderseli, li hanno portati via, perché dice che andavano via dalla città per i bombardamenti, per questo, per quello. E loro non ci hanno creduto. Allora hanno preso queste tre suore, le hanno deportate, le hanno portate a Ravensbrück. Da Ravensbrück le hanno portate dove lavoravamo noi, perché noi a Ravensbrück siamo rimaste dal 1 luglio, quando siamo arrivate, fino a una data precisa, non la ricordo, fino verso il 20 di agosto. Poi hanno formato il comando e ci hanno portate a lavorare. Ci hanno portate a lavorare in una fabbrica dove facevamo gli apparecchi da bombardamento. La Volkenblum si chiamava questa fabbrica. E facevamo i Messerschmitt 709. Facevamo tutto meno l'impianto elettrico. L'impianto elettrico arrivava già tutto predisposto, era solo più da montare, ma non era compito nostro, il compito era in un'altra hall, in un altro reparto, diciamo, no?
Anna, scusa, il tuo numero di Ravensbrück, te lo ricordi?
Sì. Dunque, il primo era 44.145. Poi però quando siamo andate lì in quella fabbrica a Schenfeld, vicino al campo d'aviazione, e c'è ancora adesso quel campo d'aviazione, perché io del 70 sono andata con la regione, abbiamo preso l'aereo e siamo scesi proprio lì. E la fabbrica era dietro, ma adesso non c'è più, perché del 79 io sono andata a cercarla, non c'era più. E mi ha detto il direttore del museo di Ravensbrück che la fabbrica l'hanno spostata, ma che esiste ancora, che lavora ancora. Però non ci ho pensato, non mi sono fatta dire dove l'hanno spostata. adesso è la prima volta che vado a Ravensbrück, voglio indagare su quello, voglio sentire dove. La Wolkenblum era una fabbrica grande, non era. Dunque, noi quando siamo arrivati lì ci è andato un altro numero, che era il numero di lavoro, perché leggendo quel numero loro sapevano qual era il mio posto di lavoro. Allora io ho avuto 1721, detto in tedesco Zigzi Einunzwanzig, perché loro i numeri li pronunciano diversi da noi, no? Quello 21, Einunzwanzig, 1,20. Zipzi vuol dire 17. Comunque io ho avuto 1721. Siamo arrivati a 4500, tutte donne, e la maggior parte erano francesi. Noi italiane eravamo poche, e siamo anche state sfortunate. Perché? Perché essendo poche siamo state un po' mandate una da una parte, una dall'altra. Non è che siamo riusciti a stare tutte in gruppo, in modo che, quello vuol dire, volere o no, ti parli assieme, ti consoli una con l'altra. Invece una era da una parte, l'altra era dall'altra. Questo era già brutto. Ma quello che era più brutto di tutto è che noi quando siamo entrati in campo non avevamo solo i tedeschi come nemici, ma avevamo le prigioniere stesse, perché ce l'avevano con gli italiani, ce l'avevano perché gli italiani erano dei traditori, perché gli italiani... E allora a noi ci chiamavano sempre Mussolini e Macaroni. E quei macaroni, noi dicevamo magari ne avessimo un bel piatto, sì che andrebbe bene. Ma quel Mussolini non andava giù, perché se eravamo là non eravamo con Mussolini, questa è la verità. Eppure, soprattutto le più giovani, ce l'avevano a morte con noi. Per fortuna che quelle anziane, voi anche francesi, che capivano più delle altre, sapevano che se noi eravamo là non eravamo con Mussolini, perché fossimo stati con Mussolini saremmo stati a casa, in Italia perlomeno. Poco per volta sono riusciti a far capire questo, e allora la cosa è cambiata, anche noi ci siamo trovati meglio, perché anche se c'era la difficoltà della lingua, perché quello è stato un handicap grossissimo, quello della lingua, perché tu non capivi quello che ti dicevano loro, e loro non capivano quello che dicevi tu. Io ho un maestro che non capiva una sillaba di italiano.
Anna, scusa, dicevi di quelle tre suore che poi hanno portato...
Queste tre suore sono arrivate, il primo giorno sono rimaste lì tutte e tre. Noi abbiamo saputo che erano suore perché c'erano le francesi, e siccome queste suore erano francesi, allora, perché bisogna dire che le francesi si aiutavano in un modo stupendo, erano solidali una con l'altra, una cosa incredibile. E loro hanno cercato subito di fare qualcosa per queste tre, vuoi perché erano suore, vuoi perché erano francesi, hanno cercato... Le due anziane però il giorno dopo le hanno portate via subito, ed è rimasta la più giovane. Era vestita come noi e lavorava, l'avevano messa a lavorare. Non ricordo più che lavoro faceva. Fatto sta che questa era una suora. Tutte le sere o tutte le mattine, perché noi si lavorava 12 ore al giorno, una settimana di giorno e una di notte. Allora questa, finito il lavoro, prima di andare a letto, il castello, diceva le preghiere. Si inginocchiava ai piedi dei castelli, diceva le sue preghiere. Questo non era permesso, perché dire le preghiere voleva dire farti animo da sola, metterti nelle mani di Dio, a sapere cosa pensavano loro. Fatto sta, era proibito. Allora loro le capò, le bloccò, le stubò, ma soprattutto le capò, cosa facevano? Lo sapevano che lei era una suora e che diceva le preghiere. Allora aspettavano che lei fosse stata in ginocchio a pregare e le saltavano, venivano fuori dal loro harem, perché loro avevano il loro harem, venivano fuori e la pestavano di santa ragione. Allora queste nostre compagne più anziane, voi russe, voi tutte, non c'era differenza, tutte si prestavano, tutte, non solo noi, c'erano le italiane che ci prestavano per noi, tutte si prestavano. E allora tutte a dire a questa suora, ma vai nel castello, poi prega tutto il giorno o prega tutta la notte, non metterti lì. Questi un giorno o l'altro ti uccidono. E lei diceva, le preghiere vanno dette così. Sarà la volontà di Dio. E ha continuato, e lei e loro hanno continuato a darle botte. Tanto che un giorno, facevamo la notte, lei era di giorno, che stava pregando in ginocchio per terra, sono arrivate e lì l'hanno caricata di botte. Noi eravamo nel castello, io allora dormivo già in due, ero con la Irma Bianco, e si guardava, dice, questa qui la uccidono perché non è possibile. Poi lei è caduta per terra e è incominciato a venirle fuori il sangue dal naso e dalla bocca. Allora hanno chiamato le sue compagni, le altre francesi, portatela al revir, portatela all'infermeria, e loro l'hanno presa, l'hanno portata là, ma quando è arrivata lei era già morta. Ecco, questa è stata la storia, diciamo, di una suora che... E le altre due le hanno portate via, ma... Non hanno detto dove le portavano, ma abbiamo capito. Sapevamo già dove le portavano, perché non... Ecco, quella è un po' la storia di come si viveva. Poi c'è la storia del mangiare. Il mangiare era una cosa schifosa, un mestolo di zuppa, loro la chiamavano zuppa, era acqua sporca, con qualche pezzo di barbabietola o di rapa che galleggiava sopra. Quando, ma erano rarissime le volte, che tu trovavi un pezzettino di patata, toccavi il cielo con le dita, perché tu metti anche solo bollita, senza sale, senza niente, metti un pezzo di patata in bocca, ti riempie la bocca, ti dà quel senso di... Mentre invece la rapa, una volta bollita, è coriacea, non c'è niente. Perciò il mangiare era quello. Poi ti davano un filone di pane diviso in 8. Ma non era mai un chilo quel filone. Perché? Perché le capò, prima di dividerlo, se ne tagliavano una bella fetta per loro. Perché loro dovevano fare le sue orge, che la sera o al mattino dipendevano, ma soprattutto la notte questo lo facevano, perché di giorno potevano arrivare i tedeschi da un momento all'altro, non lo facevano.